I preparativi dell'assassinio. Prima parte del romanzo Delitto e castigo di Dostoevskij. Tornato da Piazza Sennaia, si gettò sul divano e vi rimase un'ora intera senza muoversi. Intanto s'era fatto buio, non aveva candele, né gli veniva in mente di accenderne. In seguito non riuscì a ricordare. Aveva pensato a qualcosa in tutto quel tempo. Alla fine sentì di nuovo la febbre, accompagnata da brividi, e si rese conto con sollievo che sul divano poteva anche distendersi. Ben presto un sonno profondo calò su di lui come una cappa di piombo. Dormì straordinariamente a lungo e senza sogni. Nastasia, entrata da lui alle 10 della mattina dopo, riuscì a fatica a svegliarlo, a furia di scossoni. Gli aveva portato del tè e del pane. Anche questa volta il tè era debole e la teiera era sempre quella di Nastasia. «Guardalo come dorme!» esclamò lei indignata. «Non fa altro che dormire!» Egli si sollevò con un certo sforzo. Gli doleva la testa. Si alzò in piedi, fece qualche passo per il suo stambugio e ricadde sul divano. «Di nuovo a dormire!» gridò Anastasia. Ma di, sei forse malato? Lui non rispose. Vuoi del tè? Dopo, mormorò a stento, chiudendo di nuovo gli occhi e voltandosi verso la parete. Anastasia rimase qualche istante a osservarlo. Forse sei malato davvero, disse. Poi si volse e uscì. Entrò nuovamente alle 2 con la minestra e lo trovò disteso come prima. Il tè non era stato toccato. Nastasia parve addirittura offesa e cominciò a scuoterlo con rabbia. Sempre a ronfare! Esclamò guardandolo con disgusto. Egli si sollevò e si mise a sedere, ma non disse nulla. Fissava il pavimento. Ma insomma, sei malato o no? Domandò Nastasia e di nuovo non ebbe risposta. Se almeno uscissi, gli disse dopo un istante di silenzio, a prendere un po' d'aria. Mangerai almeno? Dopo, adesso vattene, proferì lui con voce fiera e con un gesto infastidito. Lei rimase lì ancora un po', guardandolo con compassione, poi uscì. Dopo pochi minuti, egli sollevò gli occhi e osservò a lungo il tè e la minestra. Poi spezzò il pane, prese il cucchiaio e cominciò a mangiare. Mangiò poco e senza appetito, 3, 4 cucchiaiate in tutto, inghiottite macchinalmente. Il mal di testa era diminuito. Dopo aver mangiato tornò a stendersi sul divano, ma non riuscì più ad addormentarsi. Stava a giacere immobile, bocconi, col viso affondato nel cuscino. Continuava a sognare ed erano sempre sogni strani. Per lo più gli sembrava di trovarsi in Africa, in Egitto, in un'oasi. La carovana riposa, i cammelli sono tranquillamente sdraiati, intorno crescono in cerchio le palme, tutti stanno mangiando. Lui invece non fa che bere acqua. Direttamente da un ruscello che scorre mormorando proprio lì, di lato. E fa tanto fresco, con la fredda acqua azzurrina che corre sulle pietre variopinte e su una sabbia pulita dai riflessi dorati. A un tratto sentì chiaramente battere le ore. Sussultò, si svegliò. Alzò il capo, guardò dalla finestra, pensò che ora potesse essere e improvvisamente balzò in piedi, tornato del tutto in sé, come se qualcuno lo avesse strappato dal divano. In punta di piedi si avvicinò alla porta, la socchiuse pian piano e tese l'orecchio verso il fondo della scala. Gli batteva terribilmente il cuore. Ma sulla scala c'era un silenzio assoluto, come se tutti fossero immersi nel sonno. Gli parve strano e assurdo, aver dormito come un sasso dal giorno prima e non aver fatto ancora niente, preparato niente. E intanto, forse, erano già suonate le 6. Improvvisamente si impadronì di lui, prendendo il posto del sonno e dell'intontimento, uno straordinario febbrile affanno misto a smarrimento. D'altra parte, i preparativi da fare non erano poi molti. Concentrò tutte le sue forze per pensare a ogni cosa e non tralasciare niente. Il cuore gli martellava in petto, tanto che provava difficoltà a respirare. In primo luogo, occorreva fare un cappio e cucirlo al cappotto, questione di un minuto. Frugò sotto il cuscino e dalla biancheria che aveva ficcato lì tirò fuori una camicia vecchia, sporca, completamente a brandelli. Da quei brandelli strappò una striscia larga circa 4 centimetri e lunga 8. Piegò la striscia in due, si tolse di dosso il suo ampio soprabito estivo, fatto di un tessuto di spesso, robusto cotone, non ne possedeva altri. E prese a cucire i due capi della striscia sotto l'ascella sinistra, dalla parte interna. Nel cucire le mani gli tremavano, tuttavia riuscì a farcela, così che quando si rimise il soprabito dall'esterno non si vedeva nulla. L'ago e il filo li aveva già preparati molto tempo prima. Erano nel cassetto del tavolino, avvolti in un pezzetto di carta. Quanto al cappio, si trattava di una trovata ingegnosa e tutta sua. Doveva servire a reggere la scure. Non si poteva certo camminare per la strada con una scure in mano. Anche nascondendola sotto il soprabito, la si sarebbe pur sempre dovuta sostenere con una mano, cosa che qualcuno avrebbe potuto notare. Così invece col cappio bastava infilarci la lama della scure, ed essa sarebbe rimasta appesa lì dentro, sotto l'ascella, per tutta la strada. Inoltre, infilando la mano nella tasca laterale del soprabito, avrebbe potuto sostenere l'estremità del manico della scure perché non ballonzolasse, e siccome il soprabito era molto ampio, un vero sacco, nessuno avrebbe potuto notare che egli sorreggeva qualcosa con la mano attraverso la tasca. Anche il cappio l'aveva escogitato già 2 settimane prima.